E di nuovo buona giornata dalla redazione giornalistica di RC Radio, Angela Federiva al microfono, ben ritrovati all'ascolto di SOS Consumatori. Vado subito a salutare il nostro ospite, l'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno avvocato e ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Nella precedente puntata del nostro programma SOS Consumatori abbiamo spiegato ai nostri ascoltatori quali sono gli strumenti che un paziente ha per chiedere e ottenere il risarcimento del danno in caso di un errore di tipo medico. Era la teoria, avevamo detto. Oggi vogliamo passare alla pratica. In chiave generale, tuttavia, avvocato, innanzitutto vorrei chiederle qual è percentualmente il tipo di errore più frequente in campo sanitario. Spesso si sente parlare di imprudenza, negligenza e imperizia. Vuoi intanto chiarirci il significato di questi termini?
Sì, molto spesso, e forse a torto, si fa un po' di confusione utilizzando questi termini e si utilizzano come se ciascuno fosse sinonimo dell'altro. In realtà non è assolutamente così, e se da un punto di vista teorico può essere utile chiarire il significato di ciascuna categoria, si sappia che lo è anche poi dal punto di vista pratico, perché alcune ragioni le abbiamo già descritte in altre puntate. Si ritiene per esempio che particolari limitazioni di responsabilità in caso di speciali difficoltà incontrate dal medico siano applicabili solo ai casi di imperizia e non a quelli di imprudenza e negligenza. Ecco un motivo in più per approfondire in due parole questo significato. La perizia è la capacità tecnica in senso stretto, quindi è imperito il medico che non possiede gli strumenti tecnici e quindi le abilità tecniche che ci si dovrebbe legittimamente attendere da chi ricopre il suo ruolo e abbia la sua specialità. L'imprudenza e negligenza, che per certi versi sono più vicine tra loro, sono invece manifestazioni, l'imprudenza, di una impossibilità o incapacità di guardare al futuro della patologia. Imprudente è il medico che di fronte ad un quadro che suggerirebbe particolari approfondimenti non li suggerisca a sua volta al paziente o li suggerisca a distanza di tempo eccessivamente elevata. Imprudente è ancora quel medico che, pur sapendo di non essere dotato nella sua struttura di strumenti diagnostici particolarmente avanzati, come il caso che ha di fronte suggerirebbe, non abbia appunto la prudenza di invitare il proprio paziente a sottoporsi a accertamenti specialistici in altre strutture. La negligenza è forse l'ambito della colpa medica più odioso per certi versi, perché è ciò che, pur dal punto di vista tecnico, è più vicino alla sciatteria, alla scarsa applicazione, all'assenza di quelle cautele minime che ciascun specialista o comunque ciascun operatore sanitario deve avere quando affronta un caso. Ebbene, tornando alla sua domanda, in termini percentuali sono molto più elevate le contestazioni che possono essere collegate ad imprudenza e a negligenza, e decisamente più scarse quelle che sono invece collegate all'imperizia. Come dire che raramente viene contestato al medico di non essere stato un luminare nel suo campo, difficilmente gli viene contestato di non aver saputo individuare una malattia che altri anche non avrebbero saputo individuare. Molto più spesso gli viene contestata un'imprudenza o una negligenza, ciò che rende, come dicevo, anche particolarmente complesso sotto il profilo del coinvolgimento personale il momento della contestazione.
E allora, fatto questo opportuno chiarimento di base, avvocato, vuole raccontarci un caso di mala sanità, per usare un termine giornalistico, e farci capire come si è potuto accertare il danno e quindi ottenere il risarcimento?
Sì, proprio per quello che riguarda la negligenza e l'imprudenza, e come vi dicevo è così, l'area nella quale si verificano le maggiori contestazioni dal punto di vista pratico, Immaginate il caso di un signore di mezza età, all'inizio quindi ormai della sua fase di pensionamento, che a seguito di un incidente stradale, avvenuto tra l'altro per ragioni a lui addebitabili, un'uscita di strada, ecco, si ritrovi ad aver subito delle lesioni che obbligano addirittura l'elicottero del 118 a venirlo a recuperare in una sede vicino all'autostrada, venga estratto dalla vettura, portato in ospedale e all'esito dei primi accertamenti avvenuti nel corso della notte risulti, a detta dei sanitari che lo hanno preso in cura, che non si è fatto nulla, lo qualificano come miracolato vista la gravità delle deformazioni subite dalla sua vettura, gli viene applicato un collare e viene quindi tenuto solo per, dicono i sanitari, eccesso di cautela, una notte in osservazione. Ebbene, senza ulteriori cautele viene accompagnato in camera, con le sue gambe raggiunge il letto, dorme un'intera notte, la mattina nel tentativo di accendere la luce sente uno scroscio a livello vertebrale e in pochi minuti purtroppo diventa paraplegico, trasportato d'urgenza sempre in elicottero in un altro ospedale specializzato vicino a quello dove era ricoverato, si scopre che aveva due vertebre fratturate, lo si scopre a seguito di un attack che non è stata eseguita la notte precedente, durante la quale è stata invece forse frettolosamente eseguita una radiografia che non ha invece individuato alcun tipo di frattura, per cui purtroppo anche l'intervento non riesce a salvare il paziente, che si trova paralizzato in modo irrecuperabile e quindi con l'esistenza di fatto veramente devastata.
Come è andata a finire questa storia, avvocato?
È andata a finire bene perché, nonostante il referto delle radiografie eseguite quella notte desse un esito del tipo non lesioni presenti, quindi il classico esito del tutto negativo, è risultato invece appunto che le fratture fossero già evidenziabili la notte dell'incidente, che quindi il paziente dovesse essere trattato diversamente, immobilizzato, non doveva il paziente essere nelle condizioni di muoversi e quindi di far sì che la frattura vertebrale portasse al massimo danno per lui. Il paziente quindi ha ottenuto un risarcimento particolarmente importante legato al fatto, all'età appunto che aveva al momento del fatto e purtroppo alle devastanti conseguenze di questo danno.
Questo è il caso di un incidente. Nell'eventualità invece di malattie gravi, quali conseguenze può avere sul piano dell'accertamento del danno una mancata diagnosi?
Ecco, questa è un'altra area che è particolarmente frequente sentire nominare da parte dei pazienti, perché il difetto di diagnosi di malattie gravi è ancora una di quelle appunto aree che creano un significativo contenzioso tra paziente e strutture. Accade spesso che il paziente contesti al proprio specialista o comunque alla struttura di non aver diagnosticato per esempio un tumore e quindi di avergli fatto perdere delle chance di cura alternative e quindi anche delle possibilità di sopravvivenza. Poi i singoli casi che capita di esaminare parlano a volte anche di una errata diagnosi che non porta danno, quando per esempio l'evoluzione della malattia tumorale è tale da rendere poco significativo il ritardo di diagnosi. In altri casi invece, quando il decorso della malattia è particolarmente insidioso, sappiamo che bastano poche settimane di ritardo per pregiudicare le chance di cura. È un settore questo estremamente delicato, perché è quello nel quale il paziente sente come quasi più importante il tradimento, se così si può dire, del suo rapporto col medico, delle conseguenze sotto il profilo, diciamo così, biologico. Quindi il paziente in questo caso ha bisogno veramente di essere capito, di essere sostenuto, perché si trova poi a combattere una battaglia veramente molto, molto importante.
E per concludere, avvocato, qualche volta capita di leggere storie relative alle famose garze dimenticate, ad esempio all'interno di uno stomaco, ma era, per così dire, diventata nota la vicenda vittoriese, se non sbaglio, di un boccone di traverso che anch'esso era stato in qualche maniera dimenticato. Come andò quella volta?
In quel caso risultò che per così liberare il paziente dal boccone, il cosiddetto boccone rimasto di traverso, era stato necessario operare in determinate condizioni che avevano portato però a commettere un errore, quindi la perforazione dell'esofago. Questa perforazione non fu diagnosticata immediatamente e il paziente continuò in quel caso ad essere nutrito in modo autonomo e quindi, come immaginerete, il cibo trovò una strada attraverso questo foro praticato per errore e non diagnosticato, che non era la strada corretta. La morte che poi è seguita in realtà si dimostrò a seguito dell'autopsia non in nesso diretto con questo errore, quindi con questo foro prodotto durante la liberazione dal bono, ma risultò legata ad altre patologie. Ciononostante, in questo caso fu possibile per il paziente ottenere un risarcimento del danno, poiché la morte arrivò per altre ragioni, ma arrivò a seguito di una agonia che diventò devastante per il povero malato, anche a causa delle conseguenze del fatto di essere stato nutrito nonostante l'esistenza di questo foro. Ecco, diciamo che in altri tempi, quando la sensibilità anche della responsabilità medica e dei diritti del malato erano nettamente diverse, a un riconoscimento di un risarcimento per le maggiori sofferenze subite, non per una morte direttamente prodotta dall'errore medico, ecco, forse non sarebbero mai state conseguite. Questo è un segno positivo del fatto che la sensibilizzazione in questo settore sta diventando sempre più approfondita.
Grazie all'avvocato Nicola Toleschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. A risentirlo alla prossima puntata.
A voi, arrivederci.